Grazie Sara. Allora io oggi volevo un po' presentare quello che intendo fare, perché il corso, che è proprio un mini corso, è sulla intelligenza spirituale delle scritture. Allora voi penso che più volte avete occasione di affrontare il tema delle scritture sotto vari punti di vista. Esegetico, storico, letterario, liturgico, eccetera, eccetera, no? Allora, sotto che taglio noi consideriamo le scritture in questo piccolo corso? E ho chiamato appunto, no, intelligenza spirituale, perché si potrebbe anche dire la comprensione delle scritture. Io non ho usato il termine comprensione, ma intelligenza. E poi, dicendo spirituale, non è semplicemente, come dire, come se ci fosse una comprensione esegetica e poi c'è anche una comprensione spirituale. Non alludo a una qualità dell'intelligenza, alludo a un tipo di esperienza. Allora la spirituale è la, come dire, è quella comprensione che avviene nello spirito, nel senso che la scrittura ha una rivelazione da portare che arriva al cuore e al cuore dà vita. E dentro questo processo, e noi vedremo volta per volta, non so, le condizioni, i vari passaggi, quello che noi dobbiamo imparare a notare, come aprirci a, e lo vedremo in questi pochi incontri che avremo. Allora, torno sul primo termine, uso intelligenza e non comprensione, perché la questione delle scritture non è un frutto di conoscenze, come dire, io, diciamo, la cosa più normale, allora, l'Antico Testamento è scritto in ebraico, io conosco perfettamente l'ebraico, quindi conosco le scritture. No, io sono, come dire, sono un amante della storia, della letteratura, siccome i libri della Bibbia sono testi che fanno parte della letteratura universale, noi possiamo studiarne le redazioni nella storia di questi testi, più io conosco, più conosco le scritture. No. Quindi non è la comprensione delle scritture spirituale, non è legata alla somma delle conoscenze che noi abbiamo nei vari campi e che ineriscono a una buona conoscenza della Bibbia. Non è questo. Vi faccio un paragone, per dire, più o meno. Allora, noi oggi conosciamo la fisiologia e la psicologia, diciamo così, dei corpi, delle persone, più di ieri. Vuol dire con questo che gli uomini e le donne si possono conoscere più di ieri? Vuol dire che un uomo si può aprire l'amore con una donna o viceversa più di ieri, solo perché noi abbiamo conoscenze molto più approfondite, molto più specializzate, molto più, come poter dire, puntuali? Faccio un altro esempio. Noi oggi conosciamo il mondo che ci circonda in modalità, direi, molto, molto più, come dire, preciso, molto più, come si potrebbe dire, realistico del mondo antico. E siamo più capaci di ammirare la bellezza del sole oggi di 3.000 anni fa. Siamo più capaci di godere l'universo rispetto a 2.000 anni fa? No, io dico questo perché spessissimo noi abbiniamo il filtro sbagliato all'oggetto in questione. Allora, per le scritture è un po' come l'amore tra un uomo e una donna. Voi potete conoscere tutta la fisiologia, e però non scatta nulla. Faccio ancora un altro esempio. volte per sottolineare, spessissimo noi arriviamo alle scritture come, parlo da uomo, ma, come all'uomo che, siccome ama la donna, vede il vestito che porta, si interessa del campo che è stato seminato per il lino, dove è stato preso quella fibra, poi studia i commerci che ci sono dietro la produzione di quella fibra per arrivare alla fabbrica che ha fatto il vestito. Tu, io impiego una vita a conoscere questo, e la mia donna? Ti saluto, non la vedo neanche. Spessissimo non ci riferiamo alla scrittura così. Che senso ha? Allora, il problema della intelligenza delle scritture è legata alla, perlomeno a imparare, ad accostarci, no? Alla percezione di quello che in realtà avviene come rivelazione di Dio, di cui la scrittura porta testimonianza. Voi sapete che oggi, a differenza di ieri, per esempio ai tempi di mia mamma, non si poteva neanche leggere la scrittura. Io mi ricordo quando ero piccolo, andavo a rubare, che mia mamma teneva la Bibbia, non so perché, non si doveva leggere. Allora io andavo a prendermi. Quindi la vita interiore non si nutriva della parola di Dio, ma si nutriva più di devozioni, eccetera. Poi è arrivato il concilio, no? Ha rimesso in auge, come mettendo al centro dell'attenzione della vita della Chiesa, la parola di Dio. No? Questo guadagno praticamente voi l'avete già respirato quando siete nate. Voi non conoscete quello che c'era prima. Allora, si è praticamente diffuso in tutti gli ambienti quello che è invalso chiamare la pratica della lezio divina. Ascoltare le scritture, commentarle, commentarle insieme. Probabilmente non tutti lo fanno in pratica, però in ogni ambiente ormai si fa. Cioè dal monastero, dall'eremitaggio più, proprio più isolato, fino alle comunità parrocchiali più sgangherate, questa cosa più o meno c'è, si fa, no? Tuttavia, rispetto a quell'entusiasmo che era venuto subito dopo il concilio, voi non vi ricordate, ma negli anni 70, quando l'andare alle scritture comportava proprio come un senso di scoperta, di novità, quindi un vigore, no? Una vitalità, no? Anche forse con tante scelenze, però quando c'è vivacità si sente. Adesso non c'è più questo, no? Non c'è più una gran vivacità. E forse c'è un senso come di stanchezza, nel senso che ci si aspettava da questa pratica, da questa riscoperta, chissà quale frutto. E alla fine anche la lettura della scrittura, la lezione divina, questo commento e confronto comunitario sulla parola, al massimo è diventata una pratica, una buona pratica, ma nulla di più. Allora, la domanda mia, anche che poi sta alla base del libro, che è proprio l'intelligenza spirituale delle scritture, no? Che qualche anno fa avevo formulato, ma cosa ci manca? Cosa ci manca? Non è così semplice da individuare, però lungo il percorso che faremo vi accorgerete man mano, ma questo io non l'ho mai fatto, oppure questo non l'ho mai sentito, questa cosa non l'ho mai notata. Non si può definire bene cosa ci manca, ma vi accorgerete nel cammino che faremo che qualcosa ci manca. Allora, il mio intento sarebbe quello di suggerire in questo breve percorso degli elementi che possano rinnovare e il desiderio del cuore e anche l'apertura della mente, in modo da ascoltare la parola per quella che è, non per le proiezioni che noi ci mettiamo, non per le, come dire, per gli appoggi che noi prendiamo usando la parola, come se io vado alla Bibbia per avere buone idee, buoni pensieri, in modo poi da accoglierli, farne un buon fondamento di vita, cercando poi di metterli in pratica. Se riducete le cose così, li staccherete assai presto. E soprattutto non potrete comunicare agli altri la bellezza delle scritture. Allora, non c'è bisogno di strumenti specifici per fare questo. Se uno non conosce l'ebraico, non lo conosce. Non conosce il greco, non lo conosce. Non c'è bisogno di conoscere né la storia antica, né l'archeologia. Non c'è bisogno. Se uno ha i doni, nel senso che conosce il greco, conosce l'ebraico, non so, conoscere, lo faccia. Ma non c'è bisogno. Cioè, non c'è bisogno di nessuna condizione previa. C'è solo bisogno di attenzione interiore e basta. E il nostro cuore questo lo può sempre dare. Però nella tradizione si è sempre consigliato qualche strumento che è alla portata di tutti. Io ne userò due. Perché anche il libro appunto che avevo predisposto si fonda essenzialmente su questi due strumenti. Uno è quello di imparare ad entrare nelle scritture accompagnati dalla liturgia, tenendo sempre presente quello che è il ciclo domenicale, il ciclo delle feste. Voi sapete, no, che nella celebrazione eucaristica, nelle feste, si presentano sempre tre letture. Allora, il là della liturgia è data dal Vangelo. La prima lettura, che è sempre presa dall'Antico Testamento, non proprio sempre sempre, difatti io volevo fare l'esempio oggi della festa di domenica, che è la festa dell'Ascensione. E volevo poi, adesso poi arrivo, e fare un esempio concreto, no? Di come predisporsi ad ascoltare le scritture, perché le scritture parlino al cuore e il cuore si apra alle scritture. Quindi, se voi tenete conto, no, del ciclo festivo, il Vangelo è richiamato dalla prima lettura, che pressoché normalmente è preso dall'Antico Testamento, il quale è pregato, quindi il brano dell'Antico Testamento è pregato con un salmo che è direttamente intonato al contenuto. La seconda lettura invece sembra che segua, come dire, come un suo sviluppo, è un po', non è sempre collegata, ma ci sono dei passaggi nella liturgia che io li chiamo, sono come finestre di luce, oppure come proprio degli accessi, e se voi entrate di lì, scoprite, se non entrate di lì, non scoprite nulla. Allora, in genere, nella liturgia, uno degli accessi preferiti è quello che si chiama il versetto del canto al Vangelo. No? Cioè, alleluia, no? Alleluia, no? E poi c'è sempre come un versetto. Quel versetto spessissimo è da prendere come porta d'accesso per il brano del Vangelo. Entrando di lì è come se si scoprissero le cose che voi vedete in una luce particolare. A volte una specie di sottolineatura che vi serve per poter aprirvi al significato dei brani che leggete è dato, anche se poi in pratica con il canto di introduzione non si fa mai, con la cosiddetta antifona d'ingresso, che normalmente non si sfrutta mai, perché in genere alla comunità canta un canto, no? E non c'è mai l'antifona d'ingresso. Ma spesso l'antifona d'ingresso ha dei risvolti che sono molto significativi. E poi è raro che le altre preghiere, tipo la colletta, oppure l'antifona per esempio alla comunione o anche la preghiera dopo la comunione, è raro che abbiano dei motivi di raccordo delle letture in modo da intenderle secondo una certa prospettiva. Allora perché io insisto su questo strumento che di per sé è lo strumento più antico, cioè che la Chiesa nella sua tradizione e tutte le tradizioni della Chiesa hanno sempre sfruttato? Per vari motivi. Il primo è questo. Tenete conto che la Bibbia è nata in contesto celebrativo. Vale a dire, i libri si sono formati non nella stanza di uno che scrive, ma si sono formati nella celebrazione dei riti ascoltando le opere di Dio. Allora, la dimensione, tra virgolette, celebrativa è essenziale all'ascolto della Bibbia, perché la dimensione celebrativa apre la possibilità e di accogliere quello che viene narrato nella tua vita, e quello di aprire la tua vita al senso di quello che viene narrato. Perché noi ci troviamo mai da soli quando ascoltiamo le scritture. Allora, io posso leggere la scrittura da solo, ma effettivamente non è come leggere un libro. Io quando leggo un libro sono da solo, e più sono da solo meglio è, perché sennò uno è disturbato, no? Ma non disturbato per il rumore, anche se uno mi dicesse, non so, i suoi pensieri, no, non è il momento, adesso devo entrare io, no? Allora, invece con la scrittura, no, la dimensione è completamente diversa, perché se io mi apro alla scrittura è perché mi colloco dentro l'esperienza di chi mi ha preceduto. La scrittura non è per me, è che anch'io posso far parte di questa tradizione interpretativa, di questo luogo celebrativo per il quale poi la mia vita si fa confessione. Quando si dice confessione, è un termine in italiano che suona un po' male, perché uno dice confessione, uno pensa alla confessione sacramentale, no? No. Allora, il termine confessione ha due significati. Uno è confessare la fede, quindi io credo in questo, in questo, in questo, il credo. È una confessione di fede, no? E poi si usa il termine confessione nel senso che tu confessi la grandezza di Dio, cioè tu celebri quello che Dio ha fatto per l'uomo, che tu accogli. Allora, la dimensione celebrativa fa sì che io, quando leggo la scrittura, la leggo sempre in compagnia di coloro per i quali la scrittura ha senso. Se io mi astraggo e voglio analizzare la scrittura come fosse un libro di letteratura, io conoscerò molte cose della scrittura, ma non ne coglierò il senso. Soprattutto non ne posso cogliere la bellezza. Ora, questo è talmente radicato, talmente radicale, che la scrittura, anche nella sua materialità di libro, si forma in contesto celebrativo. È il popolo di Israele che, guidato, sostenuto da un profeta, da uno scriva, no? Che ritorna a pensare agli eventi passati per poter cogliere la storia presente e viverla sempre dentro il rapporto del Dio che sceglie il suo popolo e il popolo che accoglie questa scelta rispondendo. Tra l'altro, non so se voi avete mai pensato perché, diciamo così, Dio invita alla santità. Cosa vuol dire? L'altro giorno io a Messina, no? C'era la zia con una bambina, allora la bambina è entrata in un santuario e si è messa a pregare. Allora la zia gli chiede, ma che cosa hai chiesto? Perché gli aveva detto la zia, era la prima volta che entrava in questo santuario, ricorda che devi chiedere una grazia speciale. Ora vedi questa bambina, 7 anni, questa bambina, allora cosa hai chiesto? Sì, ho chiesto di diventare santa. 7 anni, proprio una bambina vivacissima, no? Perché? Perché ha visto la zia pregare. Dico, ho chiesto di diventare santa. Allora, se io dovessi dire a voi, no? Nessuno ha più i termini per presentare la via della santità in un modo affascinante. Poi, cos'è la via della santità? Oppure, quando si parla della santità di Dio, che cos'è?
Santo vuol dire separato.
Ecco, questo è procedere attraverso i filtri mentali a cose che invece proprio non hanno bisogno di questi filtri. Allora, quando la santità non è che la dimensione di splendore dell'amore di Dio che arriva all'uomo e muove l'uomo a vivere nella stessa esperienza di amore. La scrittura non è che la testimonianza della santità di Dio come rivelazione del suo amore all'uomo, al punto che l'uomo, accogliendo questo, scopre che la sua umanità si realizza rispondendo e allargando a tutti questo amore. Allora, man mano che voi entrate nella rivelazione delle scritture, vi accorgete che le cose si semplificano, nel senso che andate al fondo delle cose e si tratta sempre non di un contenuto, ha rivelato questo, credo in questo, no, ma sempre di un movimento. Cioè voi comprenderete ogni volta che siete attratti dentro un movimento, ed è il movimento di risposta alla santità di Dio come splendore di amore. Allora la mente si apre a cogliere tutti gli aspetti che rendono concreto, vivace, fascinoso questa dimensione di amore che attraversa la nostra vita. Allora, questa dimensione, no, celebrativa non ha nulla della comprensione individuale. E io faccio sempre questa distinzione. Quando vi ponete davanti alle scritture, non ponetevi come individui, ma come persone. Una persona è sempre un individuo, ma è un individuo essenzialmente aperto alla comunione. Invece l'individuo è quello che si separa da tutti per poter sussistere in se stesso. Infatti l'individuo è una concezione filosofica, diciamo, del pensiero umano. La persona no. Anche la riflessione filosofica sulla persona è venuta in rapporto all'esperienza religiosa. Poi dopo tutto si elabora, ma è tutto in questo. Quindi questa dimensione celebrativa della, come dire, della proclamazione, non tanto proclamazione, della formazione stessa delle scritture è essenziale. Noi non abbiamo più questa percezione. Noi quando sentiamo leggere la parola di Dio in chiesa, quando prendiamo il libro, noi neanche lontanamente abbiamo più la percezione di questa realtà. Ma stranamente tutte le esegesi storiche, quindi di ricerca sulla formazione, sulla, si chiamano la storia della redazione, cioè un libro che conosciamo noi ha avuto più riscritture, no? Già dall'antichità, no? Più riscritture. Quindi tutto questo lavorio è fatto in un contesto celebrativo. Occorre ritornare a che anche la lettura sia fatta in un contesto celebrativo, anche se lo leggo da solo. E non è così automatico. Allora, imparare ad accostarsi alla scrittura in questo contesto è come se vi suggerisce nuove modalità di accesso. E la cosa strana ma bella che si scopre è che contemporaneamente a queste nuove modalità di accesso alla scrittura, intuite nuove modalità di accesso al vostro cuore. È come se voi scoprite di voi qualcosa che non potevate minimamente intuire prima. E questo è bello perché praticamente la scrittura diventa lo specchio del vostro cuore e il vostro cuore specchio delle scritture, continuamente. Poter vivere in questo movimento vi permette di godere in senso proprio ampio della vostra umanità e di stare aperti all'umanità di tutti, che non è una cosa da poco, forse solo questo è il vantaggio. Quindi la ragione per la liturgia una è proprio questa, e l'altra è proprio legata non tanto al contesto celebrativo, ma al contesto, diciamo così, come esperienziale, come a dire, la Bibbia non contiene cose da conoscere. La scrittura, nella sua potenza di parola di Dio, non presenta dei dati di fede. Invita a un'esperienza nella fede. Questa esperienza, come già accennavo prima, non è a livello individuale. Faccio un esempio. Io mal di pancia, non mi passa, prendo la scrittura, apro, cos'è che mi dice? E me la applico. Non è una cosa così strana o assurda. Però è come se fa scadere il livello che effettivamente è intuito come livello di esperienza, ma preso a livello puramente individuale, me lo applico per togliermi un guaio oppure per sopportare una cosa. Allora, c'è la parte di intuizione che è buona, il livello esperienziale, no? Però anche la modalità del vivere questa esperienza fa parte di questa capacità buona, capacità di accesso alle scritture. E noi dobbiamo imparare a poter, sia per le scritture, sia per il nostro cuore, ad adottare la modalità adeguata. Se volete un esempio, che può essere anche esteso, no? Ogni cosa che voi dite in un incontro ha bisogno di un certo tono, di un certo timbro. Io non posso dire ti voglio bene, se lo dico così, no? Un po' negativo, una roba del genere, no? Allora, nella comunicazione interpersonale, soprattutto in campo affettivo, ma non affettivo solo nel rapporto uomo-donna, in campo affettivo solo per dire, per star bene, no? per vivere bene, per reagire bene, no? Alle circostanze, agli eventi, eccetera. Se voi sbagliate tono, non capite più niente. Allora, la comunicazione non è data tanto da ciò che dico. Io posso dire, per esempio, se scrivono, tu sei cretina, diciamo ad esempio, tu sei cretina, può essere altamente offensivo, può essere carinissimo, a secondo del tono che uso. No, ma non ho già fatto l'esperienza. Già, anche perché se tu con il tono molto buono nel rapporto con l'altro, no? Dici, dai, non fare la cretina, tu puoi dosare i toni, come vuoi. Il dosaggio dei toni è in rapporto all'intensità del legame che c'è. Chi è troppo gentile con voi, diffidatevi, perché vi sta o fregando o vi fregherà. Allora, tutti noi abbiamo bisogno di essere accolti, ma non è sei bella, come sei bella, oppure per dire all'incontrario, no? Cretina, no? A noi non interessa affatto il contenuto, a noi interessa la modalità che rivela la, come dire, la dimensione del legame, la dimensione della comunione che esiste. Al cuore nostro interessa questo, non i dati. E quando è scritto, voi potete scrivere le cose più belle o le cose più brutte, possono essere pronunciate o con ironia o con dolcezza. Allora, quando tu pronunci con dolcezza una cosa che sembra brutta, il cuore la gradisce. Una cosa bella, ma detta con ironia, offende. E certo, perché tu sei così intelligente. Detto così? Mamma la! Ecco, allora, tenete conto, ecco perché insisto molto sulla liturgia, no? È un'altra delle ragioni. Tenete conto che quando noi, praticamente noi leggiamo, diciamo che leggiamo con gli occhi, no? Ma il testo è piatto. Noi non cogliamo mai i toni del testo. E nella nostra vita, no? Si vede per esempio molto bene, no? Io ascolto tante persone, no? Allora, normalmente io ascolto sempre tanti guai e quindi lamentele, no? Allora, se voi prendete il tono lamentoso, praticamente tutto quello che dite, tutto quello che siete, va a finire dentro questo lamento universale. È vero? Non è vero, ma il lamento universale ha verità? No, è solo una modalità per poter o sfogarvi oppure fare in modo che l'altro non ve lo confermi, perché se ve lo conferma allora poi ci credete per davvero, eccetera. Quindi la diversità delle situazioni, dei giudizi, dei sentimenti che noi viviamo è dato dalla capacità di intuire i toni adeguati. E i toni adeguati sono in funzione del legame che, nel caso per esempio, non so, di un'amicizia, di una coppia, no? Delle persone. Ma questo avviene anche con la scrittura. Per esempio, chi di voi nella preghiera, oppure quando si pente dei suoi peccati, meno di certi peccati, chi di voi si preoccupa di avere un tono affettuoso con Dio? Chi? Neanche voi donne. Anzi, siete le prime. Bisogna essere lucide, no? Non bisogna ingannarsi, quindi uno, tac! Vi serve a qualcosa? No. Vi faccio un esempio dal Vangelo, no? Voi sapete che uno degli ultimi racconti del Vangelo è quello che racconta l'episodio di Pietro che si sente fare la domanda da Gesù: mi ami tu? No? Adesso non sto a spiegare in particolare, è solo per sottolineare la questione del tono. Allora, Gesù fa la sua domanda, no? Tenete conto, perché questo è raccontato nel Vangelo di Giovanni, tenete conto che Pietro nel Vangelo di Giovanni, dopo che ha tradito Gesù, non ha più potuto parlare con Gesù. Voi sapete che in una relazione, quando uno manca gravemente nei confronti dell'altra, se l'altra muore prima che tu possa dire, perché hai intenzione di dire, ti resta un peso che non ti va via. Penso che tutti sapete questo. Allora, nel Vangelo Pietro non ha più potuto né guardare né parlare con Gesù. Quella era la prima volta che l'evento del suo tradimento ritornava al centro. Gesù gli fa tre volte, non la domanda. Allora, se gli facessi la domanda, Gesù ha cambiato tono nel fare le sue domande? L'ha fatto tre volte, ha cambiato tono? Da quello che voi intuite leggendo quel brano di Vangelo, ha cambiato tono? Gesù non cambia tono. Pietro ha cambiato tono nella sua risposta? Altro che? La terza volta Pietro non è più focoso come al solito. Perché noi siamo molto distratti nel leggere la scrittura, ma questo brano ha dei particolari che sembrano piccolissimi, ma sono assolutamente significativi, come nella vita. In un rapporto, certi particolari valgono più di grandi azioni. Allora, Pietro era l'unico degli apostoli che apertamente aveva tradito. Gli altri sono solo scappati. Allora, tutti gli altri riconoscono a Pietro che lui è davvero il più generoso, quello che davvero amava di più Gesù. Gli altri non lo riconoscono. L'unico che non lo può più dire è lui. Gesù sa questo. E proprio perché lui non può più esibire nulla a partire da se stesso, è pronto ad accogliere l'amore del suo Signore. Ed è la prima volta che Gesù gli dice: d'accordo, so oramai che il tuo amore ti porterà alla testimonianza della tua vita per me. Ma lo dice in un modo che quella possibilità diventa per Pietro il fondamento della sua premura per tutti. Lui può davvero attendere a tutte le pecore perché lui non può più esibire nulla di se stesso. Voi vi siete accorti leggendo questo brano di tutti questi particolari? Allora, il brano è rivelativo, se voi tenete conto, di tutti questi particolari. Se non ne tenete conto, vi sembra Gesù ha voluto, non so, tipo ha fatto sì no, che Pietro si rendesse conto del suo tradimento, cioè come fosse una questione o morale o di insegnamento. No, è una questione di esperienza, è una questione di incominciare a sapere come si vive in amore. E questo vale per tutti. Tutta la scrittura è così, ma noi non ce la rendiamo neanche conto. Allora, tener conto che quando noi ascoltiamo la parola di Dio nella celebrazione della liturgia, quindi, perché è il primo strumento, detto, in base a questa dimensione celebrativa, a questo livello esperienziale e non individuale, ma comune, è molto, molto, molto importante. Il secondo strumento, oltre la liturgia, è quello che lo vedremo in tante espressioni, è fare, diciamo così, fare appoggio da parte nostra per intuire la potenza di rivelazione delle scritture sulla grande tradizione che io chiamo dei padri. I padri antichi, pensate, tipo Ambrogio, Agostino, Origene, no? Dire dei grandi nomi, no? Non rappresentano solo dei grandi esegeti, ma rappresentano per l'esperienza della Chiesa la modalità di accesso alla rivelazione delle scritture che non è più stata, come dire, cambiata. Tutti, non so, gli esegeti, i teologi, i santi che sono venuti dopo, si sono tutti collocati all'interno di questa modalità. Noi, un po' stupidamente, un po' forse per le differenze culturali, se voi prendete in mano, che so io, un Sant'Agostino e leggete certi passi, ma che schifo di roba, e chi capisce sta roba qua? Oppure, ma è matto questo, Agnese Robert, e avanti, no? Ci sono moltissime, no? E allora, proprio per queste difficoltà culturali, differenze di linguaggio, incapacità, diciamo, che penso che abbiano più valore culturale che altro, ma intanto sono resistenze, quindi noi, tenendo conto di questo, è come se bypassiamo per arrivare a autori più moderni che più direttamente parlano a noi. Secondo me questo è un grosso errore che noi facciamo e non è l'ultima ragione per la quale noi quando apriamo le scritture al massimo lo prendiamo un libro buono. Ma la scrittura non è un libro buono, difatti tra l'altro se leggete anche senza troppe, come dire, come si dice, proprio per quello che suono, non è che racconta tante cose belle, o meglio, insieme a tante cose belle, racconta anche, no? Quindi, Vive non è un libro buono, è un libro, una serie di libri, no? Cioè che diventa per noi credenti la testimonianza di ciò che è buono, o meglio, della bontà di Dio, che diventa per noi via di umanità. Ma questo non è scontato. Se voi non vi fate condurre, non vi fate accompagnare da chi questo l'ha già vissuto, non si può scoprire. Nella vita, noi è vero, no? Ognuno vuol fare l'esperienza di tutto, ma tenete conto che non si può scoprire sempre tutto. Tu ti devi fidare di chi ha scoperto prima di te, di chi ha vissuto prima di te. E la cosa bella è che siccome la scrittura comporta questa rivelazione di Dio, non potete dire, ma Dio deve parlare a me. Con che faccia di tolla potete dire questo? Io mi sono più bello del reame. Allora, invece, allargandovi all'esperienza comune, potete dire, non sono nemmeno degno, però come loro hanno vissuto, hanno sperimentato e hanno fatto sentire questo da parte di Dio, e arriva perfino a me. Allora si può, per farvi capire questo, vi riporto l'esempio di Giuseppe, Giuseppe sposo della Vergine, no? Sposo di Maria. Sì, perdonate, si leggono dei commenti che fanno venire il latte alle ginocchia, nel senso di interpretare, e si dice in modo realistico, quello che è stato il dubbio di Giuseppe, ma per me si dicono solo delle beate castronate. Allora, voi immaginate, Giuseppe era sposato con la Vergine, no? La Vergine si trova incinta. Lui non c'entra niente. Allora subito, il dubbio di Giuseppe, ecco avrà disgraziato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Noi immaginiamo tutta una serie di situazioni, sono tutte proiezioni nostre. Il testo e la mentalità e, direi così, la struttura di comprensione della scrittura non ha niente a che fare con questo. È molto più semplice, ma molto più potente. Anche ragionando in termini semplici, volete che la sua sposa, che conosceva le scritture, non abbia detto qualcosa al suo sposo che conosceva le scritture? Volete che non abbia detto neanche una parola? Quando il testo dice e parla del dubbio di Giuseppe, premette Giuseppe, essendo giusto, è forse un segno di giustizia dubitare della onestà, sincerità del proprio amico o della propria sposa, un segno di giustizia. Allora, cosa voleva dire? Il testo è più semplice, è come se dicesse, Giuseppe conosceva le scritture, infatti la figura di Giuseppe è una di quelle che, se l'ha analizzata, gli aiuta moltissimo a entrare nelle scritture. Allora, se questo è una cosa che viene da Dio, ma io che c'entro? Perché devo essere partecipe di qualcosa, quindi di poter portare il peso e la gloria di una cosa così grande, e io non c'entro niente, ma io mi tiro indietro. Mosè non ha fatto lo stesso quando è stato inviato? Il profeta Elia non ha fatto lo stesso? Tutti i grandi profeti non hanno fatto lo stesso? E perché spieghiamo come fosse una questione di gelosia di coppia, che è un modo cretino di accostarsi alla scrittura. Ma che moderno?
No, moderno nel senso.
È moderno nella sua cretinità.
Esatto, orientale, no?
Sì, ma per me è un'assurdità, ma anche da un punto di vista proprio di intelligenza, è un'assurdità. Qui la cosa è, se è così grande, lui come fa a sentirsi degno? Non so se voi avete notato, quando l'angelo compare in sogno, ripete le stesse parole che sono state dette a Maria in un altro modo, ma sono le stesse. Allora, quando lui accetta, accetta di poter condividere con la sua sposa un mistero di cui lui non aveva assolutamente titolo, ma lui avrebbe garantito la effettibilità di questo mistero accogliendolo nella storia. Quando si parla di Giuseppe, uno dei motivi per cui a Giuseppe si riferisce la paternità, noi poi diciamo putativa, no, di Gesù, è legato al fatto che Giuseppe è della discendenza di Davide. Il Messia deve essere figlio di Davide. E voi pensate Giuseppe con la gloria di una discendenza dinastica regale? È un, come dire, un artigiano che cercava di sopravvivere. Allora, la cosa misteriosa di Dio, guardate che avviene anche nella nostra vita. Dio realizza le sue promesse senza aver bisogno di nessuna gloria umana. Lui è figlio di Davide, è sufficiente per. Ma quando noi pensiamo a un discendente dinastico, noi pensiamo in termini di gloria. La scrittura? Mai. Quando Gesù deve spiegare il mistero della sua persona, gli apostoli come reagiscono? Parlano di chi sarà il più grande. Guardate che questo è la nostra realtà. Gesù non si stupisce, dice solo, volete essere grandi? Questa è la via. Volete accedere alla grandezza? Si tratta di questo. E perché Pietro, a un certo punto, quando Gesù rivela, no? Che lui ha la passione, no, questo a te non ti capiti, no? Noi immaginiamo che si anche qui, che si tratti sempre di un, come dire, di un affetto, no? Del discepolo al maestro, ma non è questo. Il problema è, lui con i suoi compagni si sono sentiti nella gloria dei compagni del Messia. Ed era tradizione comune che i compagni del Messia avrebbero goduto della sua gloria. Ma se il Messia finiva male, che gloria potevano desiderare? E Pietro si ritira. Quando comprenderà di che gloria si tratta, Pietro accoglierà. Ma questo, quando voi, non so, quando voi pregate, ottenete sempre quello che chiedete? Quando mai? Quando mai? C'era una bella frase di Teresina del Bambino Gesù che diceva, no, che nella sua piccolezza, però nella sua acutezza, diceva, Dio mi ha sempre concesso quello che io chiedevo. E poi si è corretta e dice, ma veramente è che mi ha fatto desiderare quello che lui voleva. È un po' diverso. E questo qui è lo spartiacque tra tutte le nostre rabbie della vita e la, come dire, l'atteggiamento di benevolenza, di benedizione che possiamo avere. E questo non dipende da ciò che avviene, dipende solo da ciò che vogliamo avvenga. Avete capito la differenza? Non dipende da ciò che avviene, dipende solo da quello che vogliamo. Se io voglio una cosa, non lo tengo, resto arrabbiato. E non solo resto arrabbiato per quella cosa, ma non vedo più il resto. Invece la rivelazione di Dio è sì, è così potente che quando ti abilita a accogliere quello che da Lui viene, tu senti che corrisponde a un desiderio profondo e tu vivi in pace. Ma voi vedete tanta gente che vive in pace. Ne vedete tante voi?
Vediamo due minuti di pausa, sì.
Va bene.
Grazie.
Se volete, anche se no, se volete. E di più. Intelligenza spirituale delle scritture e di Bibbia. Elia ci tiene.
Lei accenderà anche un giorno di vita, ma questo è un po' spinosa, poi quello degli stermini
nella vita. No, non è che di questi sono problemi particolari, che rientra in quello che è il problema, diciamo, la domanda di fondo sulla violenza. È un perenne problema, non avrà soluzione. Si tratta solo di poter intuire, la possibilità di vivere questo senza cedere a quello che è praticamente, no, se viene lo sterminio perché c'è un odio, perché c'è un io. Allora, vivere questo senza cedere a questo. Ho conosciuto, per esempio, persone che hanno subito nella guerra tra Hutu e Tutsi, no? Sono mamme che hanno ammazzato, sì, hanno ammazzato e poi hanno salvato un mucchio di gente lasciandosi ammazzare. Allora, l'animo umano è incredibilmente, da una parte complicato, ma dall'altro è assolutamente imprevedibile. È imprevedibile. Cioè, quello che credo non sia buono è quello di poter, come avere l'illusione di cercare una spiegazione definitiva alle cose. Non esiste. La vita non è, comprimibile in qualcosa che puoi definire quel pensiero. La vita è sempre più potente del pensiero. Anzi, il pensiero si fa potente, si accoglie la vita, com'è? E la vita è sempre drammatica, dalla nascita fino è sempre drammatica. Invece noi non siamo mai in pace con questo. Noi immaginiamo sempre che la vita deve essere, tranquilla, beata, ma anche l'amore, noi immaginiamo che... Allora, questa è una delle cose... Potete essere felici senza amore? E l'amore procura proprio felicità. Infatti io quando parlo alle donne gli parlo, no? Certe volte sarebbe meglio neanche provarlo. Mi ho messo sotto sopra. Questo per dire, no? Allora, è molto vero che senza amore non si può essere felice. Ma noi abbiamo proiezioni infantili che l'amore sia felicità, perché immaginiamo la felicità di un certo tipo come fosse una beatitudine, no? Il Vangelo non descrive mai la felicità così, però ti dà le condizioni in cui poterla sperimentare. È un po' diverso, sono tante cose che possono suonare in modo diverso, ma nel fare il percorso si intuiscono molte cose che noi abbiamo come tenuto insieme, ma in modo o astratto o proiettato. Ma il nostro cuore non vive così. Tutte le parabole di Gesù nel Vangelo sono così. Non so, per dire la famosa parabola della pecorella smarrita, no? Le 100 pecore, no? 99 al sicuro è una che, allora, quando si interpreta come è il peccatore, no, che va a cercare, allora io faccio sempre la domanda: vi sembra una buona proporzione dell'umanità, 99 buoni e uno cattivo? Vi sembra una buona proporzione? Allora vuol dire che non voleva dire quello, no? Allora, noi abbiamo moltissime incrostazioni che ci impediscono di accogliere che bellezza, la potenza proprio della rivelazione. Ed è la potenza che arriva al nostro cuore, non i nostri pensieri. Tu puoi essere convinta e il cuore non muoversi. Puoi avere i dubbi e il cuore muoversi, perché ti ha toccato qualcosa. Tutto diverso, molto. Vedi che avete freddo? Avete freddo? Vedi? Chi la tra male? Comunque, per chiudere un pochino questa, l'avevo concepito come introduzione, per darvi così qualche idea di quello che poi faremo. Chiudo con questa frase, che cioè, se Dio parla all'uomo nella Bibbia, vuol dire che l'uomo è adatto a Dio. Se la Bibbia narra di un Dio alla ricerca dell'uomo, perché l'uomo torni a lui, vuol dire che anche Dio ha nostalgia dell'uomo, come l'uomo ha nostalgia di Dio. Non pensate mai, sono io che devo andare a Dio. Perché la cosa è estremamente faticosa, irraggiungibile e alla fine vi lascia secche. Non vale la pena. La scrittura non procede così. Non parla mai dell'uomo che va a Dio, parla sempre di Dio che viene all'uomo. E se volete anche qui una piccola battuta, noi parliamo sempre, no, che nella fede noi seguiamo il Signore, no? Allora, l'immagine del seguire il Signore sarebbe che il Signore va e noi andiamo dietro, no? Non è questa? Ma la scrittura non dice mai che il Signore va, dice sempre che il Signore viene. Allora cosa vuol dire? Se lui viene, io come faccio ad andare dietro?
Scoppia?
Appunto! Avete mai pensato a questo? Noi a volte nutriamo, no, immagini scontate, però quando poi cercate di applicarle capite che c'è qualcosa che non funziona. Allora, provate a rispondere. Il Signore va e noi andiamo dietro, ma la scrittura non parla mai che il Signore va, dice sempre che il Signore viene. Non si accende nessuna lampadina. Comunque, per questa, no, per intuire, sono un poco più di una battuta, anche se non è proprio una battuta, perché il problema per noi, allora, non siete mai posti questo fatto, allora, voi per quanto abbiate in testa che per fare il bene dovete fare questo, questo e questo, tipo, i comandamenti sono questi, io me li studio bene, poi cerco di praticarli e io dovrei riuscire a farli. Nessuno può agire così, perché quando si trova nella circostanza pratica c'è sempre qualcosa che non combacia, mai, o in me, o nelle cose, o non si può fare in un modo, o mi dimentico, o sono colpito da un'altra cosa, mai. Allora, non si può immaginare di vivere la vita a partire da uno schema, pur nobile che sia. Difatti, la scrittura dice che se il Signore viene, vuol dire che ogni azione che noi vediamo, ogni evento della nostra vita, per quanto minimo, si può aprire alla scoperta del Signore che viene. Non è uno schema mentale che noi applichiamo per cui poi, fatto il bene, il Signore ci darà un premio. Questa è un'immagine, perdonate, stupida.
Scusa se posso, ma che parlare di 10 comandamenti?
Veramente
il giovane ricco diceva che hai rispettato tutti, anche il tuo che ti dà la carità per la vita, no, nel senso, tra l'altro
No, ma lì il problema non è dato dal fatto, no, di questa praticamente, no? Ponetevi la cosa così, noi siamo 20. Se avessimo ascoltato Gesù predicare, tutti i 20 avremmo aderito a lui? Non sappiamo. Allora, per quanto si possa desiderare le cose belle, no? Tu non sai in pratica cosa dire. Allora, se qualcuno ha aderito, qualcun altro no, vuol dire che è in gioco qualcos'altro. No, ma a me non interessa adesso fare il problema, mi interessa solo far cogliere la dimensione, diciamo, di esperienza. Allora, c'è questo giovane ricco che arriva, è un uomo che ha sempre seguito i comandamenti. Piccola parentesi, quando noi leggiamo nel Vangelo sui farisei, usate le parabole, noi velocemente condanniamo i farisei. Ma guardate che i farisei non era gente né, come si chiama, né corta di cervello, assolutamente, e soprattutto non tipo interessata. Era gente pia, era gente che voleva seguire la parola di Dio. Quindi, non so, noi abbiamo dei filtri quando leggiamo che attribuiamo la malizia o la durezza, no? Ai farisei, ma attenzione, i farisei non erano persone così, volevano seguire la legge e non trovavano il loro Signore. Questo è costante nella vita, anche per noi. A volte dico al verso, no? Per esempio, se uno la vedo molto entusiasta, io dico, guarda, se il Signore ti dà 3 mesi di vita, vivi così, che morirai santa. Ma se per caso il Signore ti dà 20 anni di vita, cambia qualcosa, se no finirai arrabbiata. Arrabbiata, perché gli eventi poi che si susseguono non corrispondono alle tue proiezioni. All'inizio tu non ti accorgi. Ma noi facciamo molte proiezioni. Qui in gioco invece è l'adorazione del Dio vero, Dio vivo, non quello che noi abbiamo immaginato. Allora, la domanda di Gesù è voler aprire una possibilità a un uomo che si è sempre comportato bene e che però registra che non è soddisfatto. Perché se fosse soddisfatto non avrebbe fatto la domanda. Se gli fa la domanda vuol dire che non è soddisfatto. Quindi il dramma e anche in fondo, no, la partecipazione emotiva di Gesù, nel senso della tristezza che prova, no, è legato al fatto che può fare come un salto e non lo fa. Allora il cuore suo lo desidera, ma resta attaccato ma non ai suoi beni solo, ai suoi schemi. Non è un'esperienza comune nella vita. È evidente che fare così sarebbe meglio, ma io non ho il coraggio perché dovrei perdere qualcosa. Ecco, questo scoprire una cosa nuova perdendo qualcosa di vecchio è costante nella vita. Allora, la scrittura, in questo caso direttamente il Vangelo, no, presenta sempre Gesù che non ha delle cose nuove da dire. L'unica cosa nuova è lui. Allora, se la cosa nuova è lui, vuol dire che la vita si gioca nella apertura a che lui sia percepito come il dono più grande di Dio alla nostra umanità. Ma noi accogliamo così? Pensate al Vangelo quando finisce, no? A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Noi penso che siamo tutti credenti in Gesù qui, no? Bene. E noi veramente nel nostro cuore diamo ogni potere a Gesù su di noi? Veramente? In tutto quello che viviamo? In tutto quello che sentiamo? Se siete falsi, dite di sì, ma se no... Cioè, noi vorremmo, ma vorremmo tirarlo dalla nostra parte, non noi aprirci a lui. E proprio la vita è un continuo ricevere un dono, battere il naso, riconoscere una nostra fragilità, aprirci di nuovo, costantemente, finché il nostro cuore, come alla fine per Pietro, si apre a che? Ma se lui è davvero il tesoro del nostro cuore, perché stare attaccato al resto? Pensate, per esempio, a tutte le volte che vi sentite offese. In base a che cosa voi vi sentite offese? Normalmente se uno mi calpesta, no? Uno mi calpesta, non so, mi ha trattato da cretino, io cretino non sono, mi ha trattato da mentecato e io no, per dire, no? E il vostro cuore si riempie proprio del fatto che nessuno vi deve dare del cretino, che vi tenete così tanto al fatto che voi siete persone intelligenti che se qualcuno non vi ritiene tale, voi sarete tristi in eterno? Non perché dovete attaccarvi a queste cose, eppure è così semplice staccarsi. Allora la domanda, il nostro cuore dove è collocato? Allora la scoperta, anche nel leggere le scritture, è mentre tu accogli la rivelazione del Signore che si accosta a te, tu scopri dove tu sei collocato.
Chiedo scusa se posso. Lei diceva, adesso è un po' concreto, mi faccio perdere, no? Dio ha fatto più grazie che si dica.
Mamma, guarda una battuta
no,
via.
No. E diceva, bisogna essere il segreto. Mentre se 20 anni ti devi cambiare. Ma come fa? Non dico ad accettare questi 3 mesi che basta.
Nessuno lo sa, è solo un modo di dire che, per esempio, c'è un modo di desiderare il bene che io sento che è molto legato alla vanità personale, non è un vero bene. Lo scoprirai, per esempio, tu fai il bene, uno ti risponde picche e tu sei arrabbiato nero. Che bene stai facendo? Cioè, c'è tutto un processo e se voi non vi aprite a questa rivelazione viene da Dio, come fate ad accompagnarvi in questa, chiamiamola, scoperta di luminosità del nostro cuore? Non vedete come è molto più semplice stare attaccato al carro del malvagio? Uno mi vuole male, io non sopporto. 10 mi vogliono bene, non mi interessa più, perché c'è quello che mi vuole male. Non è così? Se poi quello che mi vuole male è quello a cui sono interessato io, figuriamoci. Allora, in gioco, che cos'è? È questo, no? E noi non abbiamo la possibilità, quello che in gran parte, per illazione, penso anche per stupidità, vabbè, che certi processi psicologici, no? È come se si illudono di poter arrivare a, come a vedere, è soltanto che non si possono sistemare le cose. Le cose non sono mai sistemabili. Le cose sono vivibili. Le cose possono essere vivibili. E vivibili dentro una certa prospettiva piuttosto che un'altra. In modo che quello che vivo, anche il male, non mi faccia danno. Ma se io voglio togliere il male ed evitarlo, io è come se ci vado in un contro di corsa, perché nessuno può evitare questo. Allora, quando io apro la scrittura, è in gioco tutto questo movimento è di Dio per il nostro cuore, ma anche del nostro cuore, per vivere la sua vita in quella umanità che Lui ci ha assegnato. E per questo la lettura della scrittura non può che alludere a questa dimensione di esperienza di incontro, perché per noi dire di incontro vuol dire vivere una dimensione affettiva che dia senso a noi, alla nostra storia e al mondo. Non siete mai accorti che le giornate, cioè quando il sole sorge, chiede permesso a voi? Allora, se siete arrabbiati lo vedete sorgere, se siete allegri è una delle prime cose, ma che bello, se siete arrabbiate non si vede più niente, e io dico il sole, ma ce n'è 100.000 di queste cose, no? Allora, cos'è che influisce, diciamo così, influisce in quella disposizione per poter benedire Dio comunque in questo mondo, che pure non è così beato come noi lo vorremmo? Non abbiamo un altro mondo, però. È questo. Allora, poter percepire che la rivelazione di Dio riguarda il nostro cuore in questo mondo è già una grande consolazione per noi. Perché noi abbiamo ancora l'illusione che nella nostra estrema vanità personale, che forse cambiamo ancora il mondo. Non cambiamo neanche noi stessi, volete cambiare il mondo. Invece quello che veramente cambia è la possibilità di vivere il mondo in questa luminosità, che è la rivelazione di Dio per il nostro cuore. Un altro esempio che probabilmente voi non... Quando si racconta l'opera della creazione, il primo giorno cos'è che si crea? La luce. E il sole? Il quarto. La luce che vediamo qual è? E quella del primo giorno che cos'è? Se seguito con intelligenza le cose, la domanda resta evidente. Questa luce è quella del sole, ed è del quarto giorno. È il primo? Non è che ci sono parecchie risposte, però per dire, noi non pensiamo mai. Ma la scrittura è carica di queste dimensioni che, è come dire, quando Dio crea, crea illuminando, no? Con la sua, quando dicevo prima, la sua santità, no? Però noi la vediamo questa santità. Cioè noi, è così semplice vedere l'amore di Dio che arriva a noi? Basta vedere una mamma che ha perso un bambino, poi capite che non è che potete dire Dio è buono. Eppure, se la scrittura rivela questo, e la figura di Gesù non fa che esprimere questo, proprio tenendo conto che lui, da innocente, è ucciso, allora cosa c'è da accogliere? Questo che noi non capiamo mai. Noi è come se fossimo, avessimo così fretta di regolare Dio sulla nostra portata, in modo da tirare Dio dentro di noi. Ma è un'operazione che si può fare questa? Voi sapete come viene narrato l'origine della fede di Israele nella figura di Abramo. Si raccontano che allora il padre di Abramo era Tera ed era un costruttore di idoli, un artigiano. Un giorno lui deve fare un viaggio. Allora affida al figlio 14enne, Abramo, la custodia della bottega. Abramo cosa fa? Spacca tutti gli idoli della bottega e ne salva quello più grande, quello più grosso. E mette in braccio a questo idolo grosso una scure e aspetta. Alla sera torna il padre. Entra nella bottega, che disastro, cosa è successo? E lui, tranquillo, l'idolo più grande ha fatto fuori, gli idoli più piccoli. E l'altro dice, non dire scemenze, cretino, li abbiamo fatti tutti noi. Ah, quella è l'inizio della fede nel Dio vero, che non è l'idolo più grande. Perché voi credete, o voi pensate, che tutte le nostre preghiere sono rivolte al Dio vero e non all'idolo più grande? Forse voi non intuite, ma ci sono dei passaggi che quando nella vita voi li scoprite, ma io ho sempre pregato l'idolo più grande, non il Dio vero. Allora, aprirsi al Dio vero non è come tirare a sé Dio come l'idolo più grande. Tutta un'altra cosa. Spero che in questo percorso che le cose possano essere un po' più digeribili, nel senso di procedere a passetti, in modo che, cioè, il mio intento sarebbe non tanto che voi seguiate quello che dico io, ma che possiate cogliere come la modalità che poi voi potete applicare. Una volta imparato un passo di danza, poi potete anche creare una danza, ma il passo lo dovete imparare. È un po'...
Parlando con l'esperto.
Vabbè.
Devo dire una cosa. Lei diceva prima del fatto di accogliere il Dio che viene, no? Il Dio che viene e noi abbiamo la possibilità di accoglierlo. Ora, in realtà, nella vita reale, cioè, quando Dio viene, difficilmente ci accorgiamo di questo.
Non ci accorgiamo mai.
Mai. In realtà lui dice in sé.
La difficoltà è proprio quella, cioè noi siamo così protesi, caparbiamente protesi, in una certa modalità, che noi non ci accorgiamo. Vi faccio un esempio. Quando Gesù annuncia che vi sarà chiesto conto di ogni parola inutile che direte, io sarei già dall'inferno al punto più basso. Noi interpretiamo, come se dire, il primo impatto è proprio della severità. Ma noi non abbiamo una mentalità evangelica. Allora, il filtro rispetto a questa espressione, come tanti altri, è all'opposto. È come se Gesù dicesse: la vita è così piena di opportunità che gli rivelano il regno di Dio, che qualsiasi minima azione ve lo può far vedere. Tanto è vero che dice: se tu dai un bicchiere d'acqua a un mio discepolo, tu guadagni il regno di Dio. Vuol dire, ogni minima cosa si può aprire al regno di Dio. Che questa cosa sia buona o cattiva è del tutto secondario, ma noi non ci crediamo. Ti viene un mal di pancia, oppure uno ti pesta i piedi, anche questo è una minima occasione che si può aprire sul regno di Dio. Il nostro cuore la coglie, la vive mai. Allora, tutte le frasi di Gesù sono in funzione del fatto che non guardate da quella parte, guardate di qua. Non state, quindi, non caparvi come a guardare una certa cosa. Rigiratevi. E lui invita continuamente, che poi è il principio di conversione, invita continuamente a, come dire, aprire, a far sì che il nostro cuore si apra a questo invito suo, perché è così grande l'amore suo, che non aspetta e non attende da noi nessuna precondizione. A volte, nell'esempio, no? Se una donna, non so, si innamora e deve andare a incontrare l'uomo che l'ha affascinato, si fa bella, no? Se va, come dire, un po' ciabatusa, trasandata, insomma, un po'... sbiancata fino all'inverosimile, non con l'antichità che il bianco era il segno di nobiltà. Va bene. Ma perché non fa così? È perché pensa che se non è bella non è accolta. Ma questo non è un ragionamento della donna, è un ragionamento dell'anima che la donna applica in un contesto, ma tutti applichiamo davanti a Dio. Chi di voi, quando riconosce veramente, non so, un peccato, no? Sa dolcemente attendere la visita del suo Signore in pace. Noi crediamo di guadagnarlo con e mi pento e faccio questo e faccio quello, e prometto, non prometto. Non è questo che attira Dio, ma noi facciamo sempre così. E tanto che c'è un'espressione di Francesco di Sales che dice, quando uno si arrabbia, no? Conoscete persone colleriche, no? Che si arrabbiano per niente, no? E quando si arrabbiano nel senso di offendere, poi dopo si pentono, ma sono arrabbiate che si sono arrabbiate, no? Allora, quando noi ci arrabbiamo, che ci siamo arrabbiati, è il modo migliore per predisporci la prossima volta ad arrabbiarci con la stessa velocità. Se invece noi ci arrabbiamo e umilmente diciamo ho peccato, perdona, accoglimi Signore, cioè non emettiamo più un giudizio contro di noi, ci predisponiamo a che la prossima volta l'ira arrivi più lentamente e col tempo l'ira non arriva. Alla prossima volta.